Parliamo di Wittgenstein, lettore e interprete di Freud. Ora, questo non è un collegamento che viene immediatamente spontaneo tra Wittgenstein e la visione del mondo inaugurata all'inizio del Novecento da Sigmund Freud. Eppure, vedremo, il tema si presta a diverse considerazioni. Beh, allora, innanzitutto bisogna dire che i due non si sono mai incontrati, anche se hanno vissuto nella stessa città, Vienna, nello stesso periodo che era l'inizio del Novecento. E tra l'altro la sorella di Wittgenstein è stata in terapia proprio presso il famosissimo studio di Freud in Bergasse 19, appunto a Vienna. Il confronto tra i due, inoltre, è stato, potremmo dire, a senso unico, cioè in che senso? Wittgenstein aveva a disposizione alcuni testi di Freud nell'ampia e ben fornita biblioteca di famiglia e di questi ha dichiarato di aver ottenuto, avuto una conoscenza per osmosi. Cosa significa questo? Probabilmente stava facendo riferimento al fatto che nell'ambiente domestico all'interno del quale è cresciuto si è molto discusso di questa rivoluzionaria scoperta dell'inconscio e quindi avrebbe appreso, diciamo, i principi chiave della dottrina freudiana, appunto per osmosi, anche involontariamente a partire da quello che veniva detto all'interno della sua famiglia. Viceversa, invece, Freud non ha mai letto il Tractatus Logico-Philosophicus, che è l'unico libro uscito e pubblicato nel 1922 che Wittgenstein ha effettivamente dato alle stampe mentre era ancora in vita. Ma oltre a questo non si sa neanche se a Freud sia mai stato noto il pensiero di Wittgenstein. Negli appunti presi durante le sue lezioni e anche dal resoconto di dialoghi che ha avuto con alcuni amici, emerge una grandissima ammirazione da parte di Wittgenstein verso il padre della psicoanalisi. Di lui addirittura in un appunto dialogo con un amico e allievo avrebbe detto che Freud era finalmente uno psicologo che aveva qualcosa da dire, quindi sottolineando la differenza anche con gli altri psicologi che invece, verso i quali invece non nutriva una così grande ammirazione. Ma a fronte appunto di questa stima e di queste lodi nei confronti di Freud, Wittgenstein mostra anche diverse resistenze a intraprendere un percorso terapeutico. Perché? Perché significava questo per lui, che aveva così a cuore la propria privacy, una sorta di inaccettabile intrusione da parte di un estraneo a quella che è la sua vita più intima. Ciò che ci interessa però non è tanto la sua riluttanza sul piano personale, ma le critiche che Wittgenstein muove a Freud quando effettivamente entra nel merito della sua dottrina. Perché? Perché gli si toccano alcuni capisaldi della teoria psicoanalitica. Wittgenstein mostra in questa maniera che non solo la filosofia ha bisogno della psicoanalisi, come molta della riflessione novecentesca ha dimostrato, ma anche e soprattutto addirittura che la psicoanalisi ha bisogno della filosofia. Perché? Perché solo la filosofia, solo un pensiero davvero critico è in grado di denunciarne le aberrazioni, quindi gli eccessi, ma anche di aggiustare la rotta quando si spinge un po' troppo oltre i suoi confini, i confini del lecito. Quindi per essere un po' più chiari e passare al sodo, diciamo che Wittgenstein ritiene che gli aspetti più problematici della dottrina freudiana siano principalmente due. Da un lato la teoria dei sogni, che per lui è meno solida di quanto Freud la presenti, e dall'altro l'iscrizione da parte del dottor Freud della psicoanalisi nel registro delle discipline scientifiche. Proviamo ad analizzarle assieme. Come è noto, per Freud i sogni sarebbero la cosiddetta realizzazione mascherata di desideri inconsci. È questa la definizione celebre che poi nei decenni è diventata, diremo, quasi iconica e per Wittgenstein è un pochino però troppo riduttiva. Perché? Perché secondo lui non è sempre vero che la nostra immaginazione notturna porti a rappresentazione solo i nostri desideri, anche quando si tratta di desideri reconditi. Infatti talvolta, dice Wittgenstein, prendono forma che cose anche le nostre paure, le nostre preoccupazioni, cioè qualcosa che non è riconducibile allo schema di ciò che noi vogliamo, ma che rappresentano invece qualcosa da cui sentiamo invece il bisogno di proteggerci. Freud naturalmente nella sua opera considera anche i cosiddetti sogni d'angoscia a cui sembra fare riferimento Wittgenstein, però evidentemente La spiegazione che lui fornisce, cioè che anche i sogni d'angoscia in realtà costituiscono in fondo una sorta di desiderio mascherato, non convince il filosofo, secondo cui invece talvolta abbiamo a che fare con paure che sono solo tali e che non si possono quindi costringere nella direzione che vorrebbe imporre loro Freud. Il secondo aspetto problematico della cosiddetta questione onirica è, secondo Wittgenstein, la simbolizzazione che la psicoanalisi attribuisce alle figure che di fatto poi popolano i nostri sogni. Infatti è abbastanza noto e celebre ormai il punto di vista freudiano, per cui cappelli, caverne, serpenti, bastoni, conchiglie e chi più ne ha più ne metta, sono figure che sì appaiono nella scena della nostra immaginazione notturna, ma che in verità prendono il posto di qualcos'altro che molto spesso ha una natura sessuale e che la nostra psiche naturalmente nasconderebbe alla nostra parte cosciente, per non, tra virgolette, scandalizzarla. Ecco, secondo Wittgenstein, queste associazioni tra desideri conditi e scene oniriche non sono sempre azzeccate, anzi, talvolta sono un po' improprie e producono una forma di generalizzazione per cui un certo oggetto viene associato a qualcosa che in realtà non per forza e non sempre gli corrisponde. Per lui, quindi, Freud si sarebbe mostrato un pochino troppo geistreich, quindi ingegnoso, ricco di spirito, ma che va un po' oltre lo spirito stesso che gli sarebbe stato concesso e andrebbe quindi oltre anche nell'interpretazione onirica. Infatti, ciò che dice, cioè che tutto è significativo e interpretabile, è anche da un certo punto di vista un modo di pensare primitivo e soprattutto prescientifico, che quindi ha come effetto paradossale quello di impoverire la nostra attività mentale, che viene così costretta e ristretta nell'accettazione di una sola tra le molte versioni che in verità potrebbero presentarlesi. E con questo si apre anche la strada alla seconda parte della critica di Wittgenstein. Freud ci teneva particolarmente a definire la psicoanalisi come una scienza e allo stesso tempo di fatto a distanziarla dalla modalità di pensiero astratta e teorica propria della filosofia. Wittgenstein non è affatto d'accordo e tutto al contrario, invece sostiene che la psicoanalisi, oltre a non poter essere una scienza, non è nemmeno sufficientemente rigorosa nell'argomentazione da poter ambire e rientrare nel novero della classe filosofica. Essa infatti, quali sono i problemi che ravvisa Wittgenstein? Beh, che essa appunto parla di cause, laddove si ravvisano al massimo delle ipotesi o più frequentemente delle congetture, cioè che cosa sono le congetture? Le ipotesi basate su dati che sono o generici o incompleti. Ma non solo, la psicoanalisi, dice Wittgenstein, fornisce dei motivi che spiegano le azioni, ma questa spiegazione non è sicura né verificabile sperimentalmente. Perché? Perché, lo ammette lo stesso Freud, non c'è modo di avere un contatto diretto con l'inconscio. Questo significa, naturalmente, quindi che non si può riprodurre quella situazione per la quale si fornisce una spiegazione e quindi non si possono neanche di fatto poi falsificare le tesi che la psicoanalisi propone, il che ha come diretta conseguenza l'esclusione del loro carattere eventualmente scientifico. La psicoanalisi quindi va demolita, va abbandonata come una serie di assurdità senza fondamento? Beh, la risposta è no. Per Wittgenstein dimostrare che il ragionamento freudiano è tutt'altro che scientifico non significa non accordare un valore all'operazione che per suo tramite viene compiuta. Anzi, secondo il filosofo, il progetto della psicoanalisi è molto ambizioso e con ciò anche molto potente, ma deve essere nominato per quello che realmente è, e cioè come un'operazione, dice Wittgenstein, di costruzione di una nuova mitologia. Ora, se parliamo di mitologia, sappiamo che da Edipo a Prometeo moltissimi sono i riferimenti all'antichità mitologica in Freud, al bacino della narrazione mitologica dal quale lui attinge a piene mani. Ecco, secondo Wittgenstein però le connessioni con questo orizzonte non si fermano all'analogia o alla riattivazione di queste storie del passato. Attraverso infatti la narrazione psicoanalitica, e cioè quando il medico ricostruisce il vissuto del paziente, inquadrando questo stesso vissuto all'interno di una cornice di senso più ampia, non importa che quella cornice assuma i contorni della tragedia. Perché? Perché in ogni caso l'esistenza del paziente, l'esistenza dell'analizzato, avrà con questo guadagnato un valore, un'importanza e una direzione che prima non aveva. Secondo Wittgenstein non bisogna sottovalutare il fatto che comunque è una fonte di sollievo ed è incoraggiante sapere di essere il tassello di un disegno più grande, di essere il personaggio, anzi più specificamente di essere il protagonista di una storia significativa, per quanto drammatica e ricca di pathos essa possa essere. Quindi molto prima di alcuni interpreti e molto più di tanti che ancora oggi confidano quasi ciecamente nella psicoanalisi, Wittgenstein, con lo sguardo del filosofo, ha capito l'enorme potere di persuasione di questa disciplina e appunto con diciamo, la capacità anche critica propria del pensatore, ha cercato di scrutare attraverso le luci ma anche le ombre di una concezione del mondo che comunque oggi possiamo dirlo ha decisamente rivoluzionato il nostro modo di guardare fuori e dentro ciascuno di noi. Alla prossima!